è necessario riprendere continuamente il filo della vita e tesserlo giorno per giorno. Non basta aver capito una volta certe cose, è necessario come ricucire sempre, continuamente, i vari pezzi della vita, i frammenti della vita. Ogni giorno è un frammento, è un piccolo pezzetto, e ha bisogno di essere cucito insieme per creare un vestito. Molte volte questo nostro vestito non è perfetto, è un po' stracciato, no? Mancano dei pezzi, no? Però il fatto di costruirlo sempre da capo, beh, questo è il segno della volontà di essere rivestiti di questo vestito nuovo che in termini cristiani chiamiamo carità, chiamiamo amore. C'è un bel proverbio malgascio che dice così: in questo momento noi ora siamo vestiti di stracci, ma stiamo tessendo la veste nuziale che ci rivestirà nella vita del Regno di Dio. Ecco, allora anche la fatica così di riascoltare parole conosciute, parole che hanno bisogno di essere rivitalizzate, mai abbandonate a se stesse. Pensate quante volte noi abbiamo udito la parola carità, quante volte l'abbiamo detta, e anche quanto l'abbiamo praticata, tutto sommato, no? Eppure è sempre lì, come appunto qualcosa che ha bisogno di essere rivissuta, rifatta, rimessa in piedi. Perché la vita è così, si svolge in questa maniera, si svolge evolvendosi. Un sacco di patate, lo prendi, lo metti lì, sta lì tranquillo e non si muove. Ma io non sono un sacco di patate, io mi muovo. Io ho la vita, no? La vita è movimento. È questo andare, venire, tornare, ricominciare, arrabattarsi, costruire, distruggere. E anche la vita di carità, la vita dell'amore è così, no? Ecco, allora questa mattina cerchiamo appunto di riflettere su che cosa significhi questo termine. Un termine che i cristiani hanno ribattezzato, possiamo dire. Perché, vabbè, in italiano noi usiamo la parola carità, che è la traslitterazione di una parola latina, caritas, la quale a sua volta è la traduzione di un verbo greco, di una parola greca, no? Che è la parola che poi usavano i primi credenti. E quindi questi vari passaggi indicano, come dire, tante facce di una medesima realtà che noi dobbiamo reimparare. Beh, noi purtroppo siamo arrivati, direi, come una evoluzione involutiva, a tal punto che a un certo momento la carità è diventata l'elemosina. No, fare la carità vuol dire fare l'elemosina. È un bel degrado, eh? Non solo, ma anche la parola corrispettiva tradotta in italiano, che vuol dire che è all'amore, guardate come si è involuta ed è diventato un sentimento di godimento, di compiacenza, un sentimento di mi piace quello lì, lo amo perché mi piace. Quando poi non diventa, ah, il mio cagnolino, che amore, per carità, diamo attenzione, cura, tutto quello che volete per gli animali, eh? Ma forse utilizziamo parole che a un certo momento diventano confusive, Qualcuno ha detto che la parola amore è diventata un po' la droga, dove ci passa di tutto. Ecco, allora a me sembra che la cosa che noi dobbiamo fare è di dare dignità alle parole. Ecco, proviamo allora a rifletterci un istante. Perché, vedete, la parola carità è una parola che abbraccia tutto il mistero rivelato, perché Dio è amore. Il comandamento che ci è dato, meglio, il mandato che ci è dato è quello di amare. Si riassume tutto lì, eh? Quindi la fede, la speranza di cui abbiamo parlato sono come vie che conducono qui, alla capacità di sapere voler bene, sapere amare. Si riassume tutto lì. E noi sappiamo quanto sia con poco intorto arrivare a volere bene davvero secondo il Vangelo. Perché il volere bene secondo il Vangelo non è semplicemente un dare la propria affettività a ciò che ti piace, a ciò che ti corrisponde. C'è la parola paradossale che fa effetto. Amate i vostri nemici. Oh, come vai? Amare i nemici. Quello lì mi fa male, mi sputa in faccia e io. Ragazzi, prendiamo un po' sul serio il Vangelo, eh? I suoi paradossi sono tali che ci smontano i nostri pensieri. Li smontano, proprio, li decompongono. I nostri pensieri non reggono. Ma come? Ecco, quindi, quando noi utilizziamo questa parola carità, dobbiamo capire cosa c'è sotto. E allora andiamo all'indietro. Dicevamo che i cristiani, quando hanno dovuto esprimere l'atteggiamento che Gesù aveva verso la gente, il popolo, le persone che incontrava, era un atteggiamento di agape, una parola greca che dicono gli etimologi, non significa semplicemente dare, aiutare, fare qualcosa per un altro, anche questo, ma non prima di tutto questo. La parola agape, dicono questi studiosi, indica prima di tutto uno spazio aperto, uno spazio ospitale. Immaginate, no? Come la famiglia è a tavola, arriva una persona estranea che bussa e il capotavola dice: oh, prego, venga, ma io sono uno straniero. No, non importa, guarda, c'è posto anche per lei, si accomodi. Ecco, uno spazio ospitale. Ed è uno spazio ospitale che sa apprezzare il diverso, sa dare stima a chi neanche conosci, lo sai apprezzare, cioè lo sai riconoscere per la dignità che ha, per quello che è, cioè perché è una persona umana. Ecco, questa capacità, questa energia dello spirito che sa andare al di là della semplice fattezza piacente o meno piacente di un essere e lo accoglie. E lo accoglie non per integrarlo in sé e quindi per ridurlo a sé, ma lo accoglie nella sua diversità, senza assorbirlo, ma riconoscendolo e apprezzandolo.
E puoi farlo anche se è diverso da te, anche se ti dà fastidio. Quindi vedete che è una parola ad ampio respiro, che impegna non indifferentemente. Ecco, questa parola dunque indica, possiamo dire, l'apprezzamento di un altro, perché guardate che quando noi siamo di fronte agli altri e magari li aiutiamo, e li aiutiamo anche con tanta generosità, ma se non siamo capaci di apprezzarli, ben presto la carità diventa un'offesa. La carità, se non è data con l'apprezzamento dell'altro, presto o tardi offende. Non so se mai vi è capitato, non è capitato qualche volta, no? Di qualcuno che chiede aiuto e magari tu dici, beh, dai il portafoglio e gli dai dei soldi, insomma. È capitato una volta, ce l'ho presente una volta, una situazione un po' difficile, così così. Uno sgorgo di generosità, ho aperto il portafoglio e gli ho messo in mano 50 euro. Beh, 50 euro non è una cosa da poco, almeno per me, non so, per lui. E mi sono sentito dire, no padre, non è questo che voglio. Mi ha agghiacciato, però mi ha insegnato. Io mi liberavo di quella richiesta di aiuto nella mediazione di un soldo, e lui mi ha detto che non voleva quella, voleva altro, voleva un rapporto, voleva un ascolto, voleva che io mi interessassi della sua situazione, eccetera. Ecco, la carità, che è ridotta d'aiuto a elemosina, se non è accompagnata appunto da un apprezzamento, da una stima dell'altro, presto o tardi offende. Ecco, chi pratica la carità, anche nella vita cristiana, deve stare molto attento. Cioè, praticare la carità molte volte ha una sfida aziendale, no? Fare questo, fare quello, fare quell'altro, sistemare questo, sistemare quello, e darsi da fare. Ma questa sfida aziendale, dopo un poco, non rende più. No? Si diventa incapaci di guardare i poveri. Vabbè, ritorniamo su noi stessi e ricentriamo questo tema di cosa vuol dire agape. Ecco, allora, perché noi quando diciamo questa parola agape, in fondo andiamo a toccare il cuore di Dio, perché Dio è agape. La parola greca, San Giovanni quando lo descrive, così parla, Theos, estina e agape. Dio è l'amore, Dio è l'agape. Ecco, Dio è così. Dio è colui che genera vita ed è contento di vedere la vita nell'altro. Le prime parole, come dicevo così io l'altro ieri, della scrittura, dicono così. Dio creò il cielo e la terra. E poi creò questo, quello, quell'altro, e a ogni cosa creata diceva, è bello, è buono, merita. Ecco, la stima di Dio per la sua creazione. Apprezza la creazione. Questo è il modo di essere di Dio. E questa è la carità. Quindi qui siamo di fronte a qualcosa che un po' come una doccia di acqua fredda quando c'è caldo, ti fa venire quei brividi. No. E se noi allora andiamo a vedere Gesù, che cosa fa? Gesù travasa questo modo di essere di Dio, lo travasa tra gli uomini. Lo vuole portare in mezzo agli uomini. Ci insegna Che cosa vuol dire volere bene, amare? Ce lo insegna. Come? Ce lo insegna con la sua vita. E cioè, dona se stesso totalmente perché si realizzi questo amore a cui l'uomo non crede. Perché l'uomo crede a un amore che è riconoscenza di sé, a un amore che ha un suo ritorno. Noi crediamo, noi vogliamo bene quando ci sentiamo voluti bene. E invece l'amore è una gratuità. Difatti, i latini, quando hanno tradotto la parola carpe, hanno tradotto con la parola caritas. Ma la parola caritas ha anche lei una radice greca, che è la parola caris. E la parola caris vuol dire grazia. Grazia vuol dire gratuità, no? Gratuità. Non viene pretesa, non si dà con un'attesa di ritorno, si dà e basta, scorre via, ti scivola via. Stare in questo atteggiamento è divino, è l'atteggiamento di Dio. Mi ha sempre colpito il mandato di Gesù. Noi diciamo il comandamento. In greco c'è una parola greca che a mio parere quelli che traducono dovrebbero correggere, ma comunque insomma. C'è una parola che dice entole. Entole vuol dire l'invio. Questo io vi comando, cioè io vi invio a fare questa cosa. Vi do questo mandato. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ma non vi sembra un po' strano questo linguaggio? Perché io avrei detto amatevi perché anche voi dovete amare me. Quindi avrebbe esigito un ritorno nell'amore, nella mia mentalità umana. E invece Gesù dice amatevi l'un l'altro, fate circolare amore tra di voi. E quindi capite che noi siamo qua in un modo, in un atteggiamento che è tutto particolare, che in qualche modo rompe i nostri schemi. Come io ho amato voi, così voi amatevi tra voi. No, io avrei detto, come io ho amato voi, amate me. E Gesù non dice amate me. Ma amatevi tra di voi, cioè fate circolare l'amore. E voi mi direte, ma questo è difficile, sì, avete ragione, io lo sento io dentro la mia pelle, che questo non è. Qui è in gioco proprio qualcosa di soprannaturale, qualcosa di altro, qualcosa che non dipende da me, io non ce la faccio. Perché io spontaneamente dico, ti do uno, mi aspetto che tu mi dai uno, c'è poco da fare. Resto meravigliato se io ti do uno, tu mi dai due. Allora, qui suona il campanello d'allarme. Allora sei generoso, allora... Ma altrimenti io da me... No, è come... Ma lo fate anche voi, no? Si sposa vostro figlio e incominciate a dire adesso devo fare gli inviti, allora devo invitare questo perché mi ha già invitato quando sono sposato, poi quell'altro che mi ha invitato, quell'altro che... È vero o no? Ah, fate così anche voi. Siamo imbrigliati di questa mentalità, capite? Dare per avere. E Gesù rompe questo schema, lo rompe. Date gratuitamente. Il Vangelo è proprio... Mi sventa il Vangelo quando ci penso. Se uno ti chiede di fare due passi con lui, fanno tre. Mamma mia. Vabbè, non vado a prendere il Vangelo, se no non ce la caviamo più. Ecco, quindi... bisogna in qualche modo imparare a capire che la carità evangelica è una carità che proviene dall'alto, che perciò va pregata, va supplicata, va chiesta. Spontaneamente non sono caritatevole. Ho bisogno di pregare la carità, di supplicare, di ricevere questo amore che mi renda libero di voler bene anche ad altri. Ma proviamo a riprendere in mano la pagina fondamentale del Nuovo Testamento che parla appunto della carità, così come in fondo poi la prima che Chiesa l'ha capita. La conoscete tutti, il famoso inno alla carità di San Paolo. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, o un cembalo, uno strumento musicale che tintinna. Cioè, essere abile nel parlare, nel convincere, nell'esortare, ma non avessi quel timbro caratteristico della carità, queste robe sarebbero cose vuote, che non incidono, che non toccano. Poi continua e dice, se avessi il dono della profezia, di guardare il futuro, di predire come andranno le cose, e conoscessi tutti i misteri della scienza, pensate che cosa è grande. Trovare uno così, no, stupisce. Bene, anche se io avessi tutto questo, ma non avessi la carità, non sono nulla. Sono un palloncino sgonfiato. La traduzione esatta sarebbe questa, sono nulla. Avete presente i palloncini? Sono nulla, un palloncino sgonfiato. E la stessa cosa se possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, sarei nulla, sarei un palloncino sgonfiato. Non va da nessuna parte, un palloncino sgonfiato non vola. Una ruota sgonfiata non ti fa andare avanti con la macchina. Sei nulla, sei a terra. E se anche distribuissi tutte le mie ricchezze, fino a consumarmi, come le cose si consumano nel fuoco, rendessi via tutto quello che ho, ma non avessi la carità, niente mi servirebbe. Ma allora che cos'è mai questa carità? Per cui tutte queste cose grandiose finiscono per essere un nulla. Che cos'è mai? Ecco, appunto. La carità è un atteggiamento che definisce la qualità di una persona. È un atteggiamento di gratuità, di generosità, di animo buono e grande. E di cui subito dopo San Paolo dice e incomincia. La carità è di animo grande, è benevolo alla carità. In antico si traduceva e si diceva la carità è paziente, ma in greco è scritto è di makrotimein, cioè è di animo grande. San Vincenzo aveva una bellissima espressione, diceva che la carità è una grande dama a cui bisogna sempre obbedire. Siamo nel 1600, eh? È come una grande dama a cui bisogna sempre dare la propria devozione. Makrotimein, avere il cuore grande. La carità è benevola, vuole il bene. Non si augura il male. Ti sta bene. Come ti sta bene? Quante volte ci è scappato sta roba, eh? Gli sta bene, eh? Ciao Fabio. La carità invece no, è benevola, non augura il male, vuole il bene. Oh, mi dispiace, ma quel mio nemico è scivolato, mamma che peccato. Signore, dagli la forza di rialzarsi. Questa è la carità, è l'animo grande. E poi la carità non è invidiosa. È contento di quello che ha ed è contento di quello che vede negli altri. Non vuole essere come gli altri. Vado bene così come sono. Quindi non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia. Non sappiamo più di cosa vuol dire vantarsi. Cioè, vedete, vantarsi e gonfiarsi è come andare a chiedere l'elemosina perché qualcuno ti voglia bene. Cioè, un atteggiamento come meschinetto. E di fatto, quando vedete qualcuno che si vanta, si gonfia, sentite un po' il ridicolo, no? Adesso vi racconto una barzelletta. C'erano due signori che a lunedì mattina, dopo la domenica, dove ciascuno faceva delle cose grandi e belle, un signore che comincia e dice: ah, vieni, sono andato a pescare. Ah sì? E cosa hai pescato? Ma guarda, ho pescato un'anguilla che era lunga 4 metri. Un'anguilla 4 metri. Sì, 4 metri, è una cosa incredibile, non ce l'hai mai creduto. E quell'altro dice: ma va, senti, sono andato anch'io a pescare e ho pescato una trota di 5 kg. Ma va, impossibile. Senti, accorcia la tua anguilla e ecco, per dire come il vantaggio è talmente ridicolo, è talmente ridicolo che veramente non si adatta alla carità. Oh Signore, cosa mi fate fare? Mi fate raccontare questo delle barzellette? Per tenere i giorni, non so io. La carità dunque non si vanta e non si gonfia, poi non manca di rispetto. Ecco, il rispetto è una di quelle cose che... Ah, io lo sto patendo questo, confesso subito. Non lo so, ma a Torino hanno preso l'abitudine di Napoli. Cioè, se tu tardi un istante a partire con il semaforo rosso, è sicuro che quello che è dietro ti... ma la miseria! Non fai in tempo ad accendere il motore, perché la mia macchina si spegne, cioè c'è quell'automatismo per cui si spegne, no? E tu sei lì e schiacci la frizione, e ci passa un istante tra il semaforo, ma niente.
Cioè, fatto anche il gestaggio.
Sì, appunto. Non c'è rispetto.
sapete cosa vuol dire rispetto? Deriva dal latino respingere, cioè guardare, guardare con attenzione e con cura. La carità appunto è divina, stavo dicendo, no? Quindi la carità implica rispetto. Non si adira, è facile adirarsi, no? Una cosa che dà fastidio, esatto, il sangue salta sulla testa. Si adira. Non tiene conto del male ricevuto. È saper donare, ok, è passato. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Bellissimo. Ti sta bene? No, no. Ma cerca la verità, cerca ciò che è giusto, ciò che merita. La carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. No, magnifico, guardate che imparare, sì, appunto, diciamolo un'altra volta, questo è il modo di essere di Dio che è travasato nell'umano. E noi questo modo di essere lo viviamo, l'abbiamo imparato perché Gesù ce l'ha insegnato. È per questo che vi dicevo che noi dobbiamo imparare a seguire la rivelazione di Gesù. Cioè dobbiamo ragionare con il suo ragionamento, non con il nostro. Perché il nostro è tutto di... Il nostro è la legge della giungla, il nostro ragionamento è basato sulla legge della giungla. Cioè la legge del più forte che schiaccia il più piccolo, perché si illude che schiacciando il più piccolo lui è più grande. Come gli antichi in epoca medievale dicevano che certuni erano dei nani seduti sulle spalle dei giganti e credevano di essere capaci di vedere di più. Sono soltanto dei nani. Ti credi di essere di più perché schiacci un altro? Ma sei un cretino. Noi abbiamo questa legge della giungla dentro di noi, capite? La legge della violenza, della sopraffazione, del dominio. Lo sappiamo che è entrato dentro di noi a causa di una deviazione originaria che chiamiamo peccato originale. Ce la troviamo dentro perché è stata insinuata dentro a quella creazione buona e bella che Dio ha fatto. E Gesù è venuto a raddrizzare questa cosa. Ecco, dunque, la carità è questa energia gratuita, questo sguardo positivo che rigenera, che dà vita. Quando incontriamo una persona così che ti vuol bene, ti senti respirare, senti la voglia di vivere, no? E tante volte quando ti accorgi di qualcuno che ti vuol bene, siamo talmente rinchiusi su noi stessi che abbiamo il sospetto che ci voglia conquistare. Cioè non siamo neanche capaci di accettare, di accogliere questo sguardo buono e generoso che ci viene dato, perché abbiamo un certo senso di scetticismo, ma sarà tutta una montatura. Quindi provate a guardare quanta purificazione dobbiamo fare per arrivare ad avere un atteggiamento sincero di carità. E io penso che per poterci arrivare bisogna reimparare una cosa. Reimparare che noi siamo... È il primo atteggiamento, quello che abbiamo detto. Il primo atto di fede qual è?
Credere
che Dio mi ama. Quindi, uno deve imparare a sentire che Lui è
lo spazio di un amore grande che lo vuole. Soltanto se uno si sente amato diventa poi capace di volerlo. Però bisogna crederci che Dio mi vuol bene. Vi dicevamo all'inizio, no, nel nostro cammino, quanto sia complesso questo. E quindi il dinamismo della carità avviene, scatta, proprio perché tu fai l'esperienza di questo amore. Dio ci guarda con questo sguardo di benevolenza, senza distinzione. Vangelo cosa dice? Siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Guardate com'è generoso. Egli fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E allora anche voi fate così, perché se amate quelli che vi amano, che ricompensa ne avrete? Anche quelli che non credono in Dio lo fanno, anche i pagani, i pubblicani. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani, quelli che non credono in Dio. E ripetiamo ancora quell'espressione. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Crediamoci. Ecco, questa qui è la sorgente intima della carità. È per questo che allora la carità, dicevamo prima, va pregata. E qui vi suggerisco una piccola cosa. Vi può capitare nella vita, vi capiterà, vi è già capitato nella vita perché gli anni li avete, che avete subito dei torti, delle ingiustizie, magari anche gravi. Che cosa si fa in questo caso? Come si può venire liberati dall'odio che nasce spontaneamente come gramigna dentro di voi? Dentro di voi. Come?
Non odio proprio.
Anche odio, dai, sapere.
Rabbia.
E va bene, la rabbia che cosa è? È figlia dell'odio. Siamo lì. E va bene, insomma, quello lì è insopportabile. Scusami. Mi ha fatto del male. Non vi è mai capitato? Qualche parola che ti ha tagliato a metà. Hai visto quello che cosa ha fatto qui là, sui dolore, se non perdo, me ne parlo dopo. Ma per vincere questa rabbia che ti cresce dentro.
Che piace di chi non parla.
Ma certo, infatti, la carità è venire incontro a uno che ti suggerisce. Come si fa? Perché è come una sorgente continua che ti sgorga dentro, no? Il Vangelo dice così: pregate per i vostri nemici. Pregate per i vostri nemici. Cosa vuol dire pregate per i vostri nemici? Vuol dire: Signore, quella persona mi ha fatto davvero del male, mi ha davvero umiliato, ma io ti chiedo, fagli del bene, fa che possa riuscire nella vita, fa che possa essere capace di ritrovare i suoi giusti parametri del vivere. Aiutala. Ecco, la preghiera è una energia che fa che guarisce.
Io l'ho sperimentato di persona, ne parlo perché l'ho sperimentato, ve l'ho già raccontato altre volte, non sto qua adesso a ripetere cose già dette. Però il Vangelo suggerisce questo, suggerisce di pregare per coloro che ti fanno del male. Un poco alla volta, man mano che voi lasciate crescere questa preghiera di benevolenza verso chi ti ha tradito, ti ha umiliato, ti ha malfamato, eccetera, eccetera. Una preghiera di generosità con cui chiedi al Signore un cuore grande nei suoi confronti, questo scioglie un po' quella volta quella rabbia che uno ha dentro, finché a un certo momento diventa così normale, diventa, ritrova i suoi, come dire, la sua giusta posizione dentro il tuo cuore. E qui vorrei accennare a una modalità semplice, che è questa. La carità passa attraverso le parole, non solo attraverso i gesti, ma anche attraverso le parole. Anzi, direi che è la porta di entrata della carità, sono proprio le parole, è il modo in cui si parla. Perché una parola ricrea l'anima, ricrea la vita. Una parola detta con carità ti fa rinascere, ti consola, ti riempie. E quindi la carità fatta di parole è fatta di parole, si serve delle parole, perché noi, in fondo, ciascuno di noi è parola, dice sempre qualcosa, anche se non parla, con la bocca, dice sempre, con il sorriso, con lo sguardo, con l'atteggiamento, parla. Noi siamo parola. E la parola è il legame che ti collega con un altro. Vedete, cosa, perché noi non ci pensiamo mai, anche qui. Il termine parola è in greco originario, è logos. Tutti lo sapete, no? È logos. E dire logos deriva da un'altra parola, lego. E che noi sappiamo anche in italiano, lego vuol dire legare. Ecco, le parole legano, creano un legame. Beh, non è un caso che Gesù Cristo è il Logos fatto carne. Gesù Cristo è colui che lega insieme tutte le cose, che tiene insieme tutto. Quindi le parole, la parola è il mio espormi per creare un legame con chi è diverso da me. È la mia esposizione. Mi metto, come dire, metto me stesso a contatto con un altro e creo un ambiente di legame. Ci sono anche le parole cattive e quelle fanno male. Le parole cattive molte volte sono anche semplicemente degli sbuffi. Ma quello lì, rompiscatole. Ci vuol poco, eh? Allora qui vi racconto una piccola parabola che mi ha molto aiutato a... C'era un papà che voleva educare un figlio a non usare parole che crocifiggevano gli altri, i suoi compagni. E per fare questo gli dice, senti, vedi questa bella tavola? È bello, vero? Bene, allora io adesso ti chiedo che ogni volta in cui tu usi una parola che ferisce, vai via e pianti un chiodo. E il ragazzo, alla fine del giorno, conta 37 chiodi. Allora il papà gli dice, è questo. Allora il papà gli dice, vabbè, adesso ripara. E ogni volta in cui tu dirai una parola buona a un tuo compagno, togli un chiodo. E sono passati un po' di giorni. E vero, togli un giorno, togli, togli. Alla fine li ha tolti tutti. Allora con soddisfazione va dal papà e gli dice, papà, guarda, ho tolto tutti i chiodi. Ah sì? Ma guarda che cosa hai lasciato. Non è più come prima questa tavola. Ecco, le parole che noi diciamo non sembrano. Molte volte siamo un poco così, un po' superficiali. Ma se non stiamo attenti le parole feriscono e lasciano dei segni. Ecco, la grazia delle grazie è che lo Spirito Santo ci aiuti a colmare queste ferite, nostre e degli altri. E questo è il dono di carità di Dio più grande, cioè che risana proprio le nostre ferite. Vedete, le nostre ferite non sono come quelle che si infliggono su una cosa. Le nostre ferite nella carne possono rimarginare, guarire, vero? E così anche le ferite dello spirito possono rimarginare e guarire. Ecco, quindi abbiamo tracciato una situazione molto complessa della nostra umanità. E questa situazione è molto complessa. È importante che qualche volta ce l'abbiamo davanti agli occhi per poter giudicare di noi stessi, per poter reimparare, diventare piccoli e sentirsi poveri e a capire che per diventare capaci di voler bene agli altri dobbiamo essere semplici. Senza grandi pretese di noi stessi e accorgerci che siamo sempre poveri nel vivere la carità. Ecco, allora man mano che ci si fa piccoli, in questa misura si diventa anche capaci di essere di cuore grande, di cuore riconoscente, di cuore che sa apprezzare, che sa riconoscere il bene degli altri e arrivare al punto più bello della carità, che è questo: essere contenti che gli altri siano stati resi contenti da te. Questo è il massimo della carità, perché Dio è contento di vedere che la sua carità in me è diventata capace di voler bene. Essere contenti che gli altri siano diventati contenti, grazie allo sguardo di benevolenza e di bontà che io ho avuto nei loro confronti. Allora capite come la carità ha uno spazio amplissimo, uno spettro grande in cui esercitarsi. E non può essere ridotta al semplice aiuto di un altro, al dare qualcosa a un altro. Per carità, anche queste cose, ma dipende dal modo con cui si fanno, capite? Anzi, è importante che queste cose, che l'aiuto all'altro, che
il dare qualcosa a un altro sia fatto, perché altrimenti la carità è una fantasia, capite? Perché noi abbiamo bisogno sempre di esprimerci in gesti, in fatti concreti, perché anche i fatti sono parole, ma dipende molto, direi tutto nella carità, del modo con cui lo fai. I modi fanno la realtà, dico sempre io. I modi fanno la realtà. Perché guardate, se io do un pezzo di pane a un affamato, glielo posso dare in due modi. Il primo è questo. Te, prendi. Morto di fame. Che cosa capita? Che quest'uomo si sente umiliato. Posso fare, ecco, c'ho un po' di pane, quello che ho, te lo do volentieri. Il pane è lo stesso in un caso come nell'altro, ma la realtà antropologica che ne nasce è totalmente diversa. Nel primo caso una persona si sente umiliata, nel secondo caso una persona si sente apprezzata e valorizzata. I modi fanno la realtà. Due realtà diverse sono nate. Lo stesso pane materiale ha dato origine a due realtà totalmente diversificate. I modi fanno la realtà. La carità è il modo di stare di fronte all'altro che è diverso da me, di saperlo riconoscere, di saperlo apprezzare, quindi di amarlo, perché soltanto in questa maniera lui si sente vivere, si sente degno della vita che ha. C'è, per finire, vi leggo una piccola, una scena del film Monsieur Vincent, il film che narra un po' con la vita di San Vincenzo, dove c'è San Vincenzo ormai morente che riceve la visita del legato papale e il suo amico di sempre, padre Portai, va da San Vincenzo e gli dice: San Vincenzo, c'è qui il legato di Sua Santità che vuole parlarle. E lui risponde: ma in questo momento ho un'altra visita. E che cos'è? Devo parlare alla giovane figlia della carità che deve andare domani per la prima volta, per la prima volta, ad incontrare i poveri. Oh, dice padre Portai, ma questo posso farlo anch'io. Ah no, quando si arriva al punto in cui io sono, le cose importanti si capiscono davvero. E allora nella scena entra dentro questa ragazzina, si chiamava Gianna, e allora ecco qui quello che volevo leggervi. San Vincenzo la esorta così: piccola Gianna, ho voluto vederti. So che sei coraggiosa e buona. Tu domani vai per la prima volta dai poveri. Non ho sempre potuto parlare a quelli che andavano dai poveri per la prima volta. Non si fa mai quello che si dovrebbe fare, ma a te, la piccola, la giovane, l'ultima, a te io devo parlare, perché è importante. Ricordati bene, ricordatelo sempre. Tu vedrai presto che la carità è un fardello pesante, più pesante della pentola, della minestra e del cesto del pane che tu porti. Ma tu,
conserverai la tua dolcezza e il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane. Questo anche i ricchi possono farlo, ma tu sei la piccola serva dei poveri, la figlia della carità, sempre sorridente e di buon umore. Essi, i poveri, sono i tuoi padroni, padroni terribilmente suscettibili ed esigenti, lo vedrai. Allora, più saranno ripugnanti e sudici, più saranno ingiusti e rozzi, più tu dovrai dare loro il tuo amore. E non sarà che per questo tuo amore, per il tuo amore soltanto, che i poveri ti perdoneranno il pane che tu dai loro. Riassume molti pensieri di San Vincenzo questa scena del film e ci aiuta a capire appunto che è il modo che fa la carità, è il modo in cui ci approcciamo agli altri, è il modo con cui guardiamo noi stessi, il modo in cui ci approcciamo agli altri, il modo con cui stiamo di fronte a Dio che fa l'intima dignità di quello che ciascuno di noi è. Sarà? Ho perso l'orologio, non so che ora sia. Ah, ce l'ho addosso. Ma perché in questi giorni lo tengo sempre nel caschino perché mi si appiccica tutto con il cane. Sì, basta, oh ragazzi, non ho che parliamo. Allora, domande? Come? Ma c'era? Sì.
No, io mi sono fermata sul pregare per chi ti fa del male, per i nemici, insomma. Nemici o in qualche modo che ti fa del male.
Chi ti fa del male è un nemico.
Viene spontaneo, a me sembra, viene spontaneo pregare perché l'altro in qualche modo cambi, riesca a trovare una strada. Invece, come hai presentato, è molto diverso. Ecco. Devo pregare perché io diventi capace magari di accettare il suo modo o di trovare quell'aspetto che poi mi aggrada.
Una bella battaglia, dai, diciamolo. Sì, sì, è una bella battaglia.
A me è piaciuta la prima espressione che Gesù dice, amatevi. Però lui, essendo Dio, non vuole reciprocità, perché dice amatevi voi. Cioè, non mi interessa, non ho capito bene. Se lui dice amatevi come io vi ho amato, noi invece vogliamo un po' di reciprocità. Tu vuoi bene una persona, la aiuti, le fai capire, non le fai mancare niente, ma pretendi che lei capisca che deve anche lei dare qualcosa come reciprocità, non di più, non di meno. Ma nella vita vorrei solo avere il bene degli altri. Secondo me è un egoismo, specialmente perché vive in una fraternità, è un egoismo pacchiano, non mi piace. Mi piace che non voglio esigerlo, però che tutto accorga, che hai tante cose belle e che quindi qualcosa indietro devi dare. E la reciprocità è l'esigenza, non è l'angelo.
Allora, la reciprocità può essere un desiderio, ma che la reciprocità diventi un'esigenza, come dici tu, o una pretesa, ci porta fuori dall'ambito della carità e dell'amore. Cioè, a me impressiona questa frase. amatevi come io vi ho amato. Io l'avrei detta così, amatemi come io vi ho amati. Cioè, io gli chiederei che voi rispondeste all'amore che io ho per voi. Invece Gesù cambia e dice amatevi, cioè fa circolare l'amore e dice non preoccupatevi di me, dovete essere voi che vi amate tra di voi, sulla base dell'amore che io ho avuto per voi. Non ti pare strano, eh?
Sì, lui è perfetto nell'amore, ma noi no.
Ah, boh, ma noi dobbiamo seguirlo. Lo seguiamo così come siamo capaci, no? Abbiamo iniziato dicendo che noi costruiamo la vita un po' a stracci, all'arlecchino, cioè alla fin fine non è che abbiamo il vestito delle nozze. Alla fine ce lo dà lui il vestito delle nozze, eh? Noi cerchiamo di costruirlo. I pezzi che mancano ci li mette lui alla fine. Quindi non c'è da meravigliarsi delle nostre imperfezioni, delle nostre incapacità, delle nostre debolezze. Nell'amore siamo tutti dei mendicanti. Nella capacità di amare siamo tutti, come dire, bisognosi. Diciamo così, allora. I grandi predicatori mi fanno sempre i grandi discorsi dell'egoismo, dell'orgoglio, eccetera. Tutte belle parole, però mi fanno traducirlo così. E di a te stessa. Io non sono capace di essere secondo quel mandato che tu mi hai dato, di amare gli altri così come tu hai amato me. Non sono capace di amare gli altri così. Abbi pietà di me. Fa che io almeno una briciola del tuo amore sia capace di riversarlo. E uno resta lì pacifico e un po' sereno, perché sa di non essere capace di avere una bontà così, così grande. No? Ci vuole molta umiltà nella carità. Cioè, essere presuntuosi nella carità. Io quando devo parlare con gli operatori Caritas devo sempre sbracciarmi tanto, perché hanno l'illusione di essere i salvatori del mondo, eccetto quelli che arrivarono. Perché un po' uno mi guardava con gli occhi. No? Cioè, bisogna essere molto umili. Bisogna imparare anche ad accettare anche tante umiliazioni. No, questo no. Scusa, ma sei vestito da straccione, questo no. Ti verrebbe voglia di dire quello, no? E vai dietro. Cosa preferisci?
C'è anche il timore di essere usati, cioè che a forse ti dai al povero che suona tanto bene, a quello che viene perché ha bisogno, eccetera, ti sembra di essere usato non perché non vuoi fare, ma non lo so.
Sì, sì, molte volte, ma allora, i poveri molte volte sono così, sono veramente presuntuosi, no? Ma e noi cosa siamo? Molte volte loro vanno nelle chiese, vanno come a schiacciare il bottone del distributore automatico, eh? E lì sei tu che devi cambiare atteggiamento, devi capire questa condizione, no? Ma anche la sorella che ti sta a fianco è così, eh? Che vorrebbe che tu fossi cos'ha? Che vorrebbe che tu fossi un erogatore di aranciata invece che semplice acqua. Cioè, nella carità siamo sempre inadempienti, siamo sempre di qua. Perché se è la forma divina del vivere, voi provate a pensare cosa vuol dire. Quindi non c'è da scandalizzarsi. Io, delle mie mancanze di carità nei miei confronti, dei confronti di
miei confratelli. Ci abbiamo a casa un mio fratello che sta diventando proprio vecchio, che va avanti a forza di dire, ma chissà che cosa c'è. Amma, perché a me fa venire un po' di... Dico la verità, sto facendo un esercizio mica da ridere ad accogliere questa modalità così poco. E io di solito lo trasformo un po' in ridicolo, e cioè ci butto su un po' di ironia, perché l'ironia è il sale che dà sapore a, come dire, alla pietanza, perché senza sale le pietanze... Mangiate una pasta asciutta senza sale. Beh, se non hai un po' di ironia nella vita, no?
Sei intelligente, non offende.
Ma sì, ma i poveracci che incontri, ma poveri tristi, quelli che vengono lì alla porta, come si dice, al finestrino per lavarti il vetro. Ma sì, ma lascialo fare, cioè, dico io, ma lascialo fare. Voglio un euro, ma sì, ma guarda l'occhio se non me lo lavi. Come ti chiami? Ecco, io ho preso l'abitudine di fare così. Come ti chiami? Che bel nome. Da dove vieni? Sei sposato? Cioè, le domande più semplici del mondo, che vuol dire che ci tiene, che se lui è un poveraccio. A volte uno può anche non essere capace di farlo. Capite? Però la tensione è quella, ricordatevi, i modi cambiano la realtà, i modi fanno la realtà. La realtà è la carità, è un modo di stare di fronte all'altro. Quindi, se qualche volta ci usano, trasformate quell'uso, no? Trasformatelo, date uno sguardo di bontà. Accontentatevi per quello che riuscite. Vabbè, prego.
Vorrei raccontare un po' la mia storia.
Ah, bene, sentiamo la storia. Sì. Dopo quello che ho raccontato io, ne ascoltiamo pure un altro.
Sì. Mi viene, come ho sentito, la povera non si offende, no? Io racconto su di me,
sì,
che attraversava nel periodo molto, molto, molto di prove, nel 2002, e sono andata in pellegrinaggio con le sole della carta a Santa Rita, che sono di Mocalere, non mi hanno talmente portato da dei luoghi che ritornando a questo pellegrinaggio ho detto vado a cercare queste, è un luogo sempre di Monaca, che ho visto come pregavano, mi è piaciuto tanto e ho detto a mia figlia, non c'era internet, ma c'era dei computer, quelle, cercami dove sono rinchiuso le suore di Santa Rita e San Benedetto di Norcia, le Benedettine, io volevo proprio lì, e mi ha trovato un luogo che era Chieri, e io ho preso il treno da Montpellier, abitavo ancora a Montpellier, vado e vado lì, sono sceso dalla stazione, ho camminato, ho chiesto alcune indicazioni, me l'hanno dato. Vado, ho suonato, mi hanno aperto, io veramente in questo momento, qualunque, dove mi aprivano vorrei chiudermi dentro. E è arrivato con un po' nel buio, con delle finestrine piccolina, se neanche aperto, io ho detto buongiorno, posso parlare con la madre? Ma io non ero andato per chiedere il cibo, ma ho avuto paura e subito E beh, quello che rideva, ma sono ritornato, c'è la chiesa di Don Bosco a sinistra, ridevo dentro di me, non ero offeso, però lei non ha fatto di male, perché avrei avuto paura, mi ha subito detto, non oggi, non c'è la madre, non c'è la madre. E ha richiuso la finestrina per paura, avrà pensato che io ero venuto per chiedere. E lì io sono ritornato a volta. Il povero ha bisogno anche a volta dell'ascolto. Come ha detto Gesù, voi stessi pregate da mangiare, ma della parola serve tantissimo. Io mi ricordo di questa cosa. E la porto dietro, perché poi sono andata da Ale con le suore della Caritas e lì mi hanno veramente accompagnato anche se non sono chiuso dentro, perché io volevo, come ho visto la Santa Rita, volevo chiudermi dentro in quel momento, anche se avevo una figlia, volevo silenzio, scappavo fuori dal mondo. Anche se avevo lavoro tutto, però il povero non vuol dire il cibo, ero povero della parola di Dio, volevo nutrirmi per dire che a volte il povero non si arrabbia, ma mi sono rivolta a seguire le suore mie. Fino a tutti che sono come sono, da aggiungere qualcosa per dire che a volte abbiamo bisogno della scuola, della mia
grazie di questo racconto, di questa esperienza,
sulla mia
persona. Ma è vero. Quindi questo rivela la difficoltà appunto di vivere questo mandato del Signore che ci ha dato. Da questo riconosceranno che siete miei, dall'amore che avete l'uno per l'altro. Questo è il segno del riconoscimento. C'è una difficoltà, cioè siamo poveretti, diciamo, se abbiamo il coraggio di dirci, è già un bel passaggio questo. Per esempio, così, sto studiando un po' con l'esperienza spirituale di San Vincenzo, ho capito una cosa, che lui ha cominciato a voler bene agli altri quando ha scoperto il povero che c'era dentro di lui. Quindi quando noi impariamo a scoprirci poveri, poi sappiamo come fare a guardare gli altri, no? A vedere le loro debolezze, i loro pregi e sappiamo appunto accoglierli. Quindi come vedete, questa è la legge della vita che Gesù ci ha insegnato, ed è il cuore del cristianesimo, proprio il cuore. Bene, allora ci fermiamo, tra poco andiamo alla celebrazione dell'Eucaristia alle 11. Io sono ancora un po' a disposizione se qualcuno ha bisogno. Come oggi?
Come facciamo nel pomeriggio?
Allora, oggi io ho proposto di rivedere questo film Mission. Un film vecchio, 1986, cioè 40 anni fa. Però è sempre... Io lo rivedo volentieri.
Ma è bello. Sì. Il problema è solo l'audio.
Lo guardiamo poi dopo pranzo.
Magari si presenta la trama.
Io cercherò di presentarlo prima. Sì, e a che ora ci troviamo pomeriggio? Alle 3?
Dura due ore.
Va bene alle 3?
Va bene, sì.
Tutti. Va bene, vediamo il film. Io vi presento magari all'inizio un po' con la trama, un po' anche il significato, eccetera. Poi vediamo il film, poi ci fermiamo un istante, passiamo il cappello un momento, facciamo un canto alla Vergine e chiudiamo così. Eh?
Grazie. Thank you.